Leggiamo all'epistola di Paolo ai Galati, epistola di Paolo ai Galati, capitolo 5, leggiamo dal versetto 16 al versetto 26, Galati 5, 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordie, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito e non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Beh, stiamo esaminando questa porzione, questa sezione della Epistola di Paolo ai Galati che, vi ricordo, riguarda la vita nella libertà cristiana. Paolo ha parlato della libertà alla quale, grazie all'opera di Cristo, gli uomini sono stati condotti. E siccome c'erano delle persone che volevano riportare i Galati nella schiavitù della legge che lui definisce la legge giudaica, la legge mosaica, la legge con i suoi precetti, ecco, Paolo scrive questo documento. L'intera epistola ai Galati è davvero un documento di libertà per i cristiani, e poi spiega che cosa significa la libertà. Vivere nella libertà significa vivere in un certo modo, e stiamo imparando che il frutto dello Spirito Santo ci insegna primariamente ciò che Dio è e poi ci insegna anche ciò che Egli produce nella vita di coloro che appartengono a Lui. Abbiamo osservato che il primo dei frutti dello Spirito è, o il primo degli aspetti del frutto dello Spirito è l'amore, che è l'aspetto che comprende, possiamo dire, tutti quanti gli altri. Poi abbiamo osservato, un paio di settimane fa, domenica scorsa non ero con voi, ma due domeniche fa, che il frutto dello Spirito è gioia e pace, e che questi due aspetti sono strettamente collegati con la giustizia. L'Apostolo Paolo dice in Romani 14:7: il regno di Dio non consiste in ciò che si beve, in ciò che si mangia, non consiste in vivanda, in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quindi giustizia, gioia e pace sono intimamente collegati. E poi continua l'Apostolo al capitolo 5, versetto 22 di Galati, dicendo che il frutto dello Spirito è anche pazienza e benevolenza. È sulla pazienza e la benevolenza che questa mattina noi ci soffermeremo. La prima parola, pazienza, in greco potrebbe tradursi questa grande lunghezza o vastità di animo. Infatti viene a volte anche tradotta magnanimità, E in realtà si potrebbe anche tradurre come quella capacità di soffrire a lungo. Abbiamo cantato nel nostro inno prima della predicazione: fratelli, noi dobbiamo soffrire. È attraverso molte tribolazioni che si entra nel regno di Dio. Domenica scorsa Antonio ha citato un versetto che era da tanto tempo che non sentivo citare, ed è il versetto delle parole di Gesù che dicono che ampia e spaziosa la porta e la strada che portano alla perdizione, e molti sono quelli che vi si incamminano. Invece è stretta la porta ed è angusta la via che porta alla salvezza, e pochi sono quelli che la trovano e la percorrono. Ed è così, la sofferenza è qualcosa che fa parte della vita cristiana, è inevitabile, e per questa ragione l'Apostolo Paolo scrive che il frutto dello Spirito, una delle ragioni per le quali l'Apostolo Paolo scrive che il frutto dello Spirito è macrotumia, cioè la capacità di soffrire a lungo, pazienza. E poi ancora, il frutto dello Spirito è pazienza, ma anche benevolenza o gentilezza. Anche questi sono anche questo è un altro aspetto del frutto dello Spirito, che è intimamente connesso l'uno con l'altro, in modo che possiamo considerare sia la pazienza che la benevolenza come due facce della stessa medaglia. Non ci può essere pazienza vera senza la benevolenza, lo vedremo questa mattina. Infatti, per esempio, ecco, la parola di Dio dice che Dio è sia benevolo sia paziente. In Romani 2:4 disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti porta e ti conduce al ravvedimento. Dio vuole far conoscere la sua potenza e ha sopportato con grande pazienza vasi d'ira preparati per la perdizione. Quindi la prima cosa che consideriamo è proprio questo, che la virtù della pazienza e della benevolenza, prima di tutto e soprattutto, devono essere trovati, si trovano e sono presenti in Dio, e in Dio in modo perfetto, puro e santo. E la prima cosa che vorrei dire è proprio questa, che la pazienza della quale parliamo, la pazienza della quale questa mattina devo parlarvi, è proprio una virtù divina che è presente in Dio in modo supremo, puro e perfetto. Noi possiamo parlare della pazienza e capire qualcosa intorno alla pazienza, perché noi, per esempio, diciamo quell'uomo è un uomo molto paziente, oppure quell'uomo perde la pazienza subito. Diciamo quella è una persona benigna, quella è una persona malevola o addirittura maligna. E quando pensiamo alla pazienza e alla benevolenza, in genere consideriamo quello che noi vediamo negli esseri umani. Per definire la pazienza e la benevolenza, spesse volte anche in Dio. Però non è né deve essere così. Tutte le virtù che hanno lo stesso nome di quelle che noi attribuiamo agli uomini, quando sono attribuite a Dio, significano qualcosa di simile ma non di identico. Cercherò di mostrarvi proprio questo. Dio è paziente ed è benevolo, ma che cosa significa per un essere santo, giusto e onnipotente, che conosce la fine fin dal principio, essere paziente e benevolo? Nel libro del profeta Naum è scritto così, al capitolo 1, al versetto 3: il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Che vuol dire? Che qui vedete la virtù della pazienza, la lentezza all'ira, la capacità di soffrire a lungo, la magnanimità e la potenza di Dio sono legati. Il Signore è lento all'ira, ma è anche molto potente. Perché queste due cose vengono menzionate insieme, questi due attributi di Dio vengono menzionati insieme? Perché molte volte noi conosciamo, guardando agli uomini, vediamo delle persone che appaiono pazienti, che sopportano grandi cose, no? Che magari vengono umiliati e non rispondono. E diciamo, vabbè, queste sono persone pazienti, ma poi magari scopriamo che la ragione per cui non rispondono è perché non hanno la forza di rispondere. Immaginiamoci di un ragazzino che viene vessato da un bullo, da una banda di ragazzi più forti e più grandi di lui, e sopporta tutte quante le angherie che gli fanno, ma le sopporta non tanto perché è paziente, le sopporta perché non ha la forza di potersi ribellare, non ha la capacità di rispondere. E forse questa sottomissione, questa obbedienza, questa capacità di soffrire senza adirarsi, una virtù? Assolutamente no. Dio è lento all'ira, ma allo stesso tempo potente. Vale a dire, in Lui ci sono tutte le risorse affinché il male, che è ciò che gli procura questa sofferenza, così possiamo definirla, sia estirpato, sia tolto. Di per Dio essere paziente significa qualcosa di diverso che esserlo per noi. Per Dio essere paziente significa avere e mantenere il perfetto controllo della propria natura. Per Dio essere paziente significa tollerare volontariamente, attivamente, che il male, il peccato, la ribellione abbiano posto in questo mondo fino al tempo che Egli ha stabilito. Una delle domande più ricorrenti è quella di coloro che dicono: ma il male perché esiste nel mondo se esiste Dio? Perché se esiste un Dio onnipotente, il male dovrebbe essere distrutto. Ma questa è la grandezza e la vastità del carattere di Dio. Dio è santo e quindi non tollera il male. Dio è onnipotente e quindi può distruggere il male in qualunque momento, quando lo vuole, quando lo desidera. Ma Dio è anche longanime, Dio è anche paziente, Dio mantiene il perfetto controllo della sua natura e della sua potenza. Infatti la pazienza di Dio è proprio la sua potenza tenuta a freno, è il suo autocontrollo, se così possiamo dire. La pazienza in Dio non è mai difetto di forza o attesa passiva. Quante volte l'abbiamo detto noi davanti a delle cose che sembra che non possano cambiare? Pazienza, che dobbiamo farci? Cala di Yunkuka passa a china, no? Sopportiamo pazientemente, non c'è altro da fare, abbassiamo la testa. Ma non è questo il modo in cui Dio è paziente. In Lui la virtù della pazienza è qualcosa di ben diverso, non è mai difetto di forza, non è mai attesa passiva, perché essere paziente e benevolo per Dio significa perseverare nel fare del bene a persone che meriterebbero soltanto la condanna e il giudizio. Infatti Dio nella sua pazienza non solo trattiene il giudizio e non agisce per distruggere, ma addirittura alle persone che meriterebbero il giudizio e la distruzione, Dio fa del bene. Gesù ha detto che uomini malvagi vengono da Dio illuminati e riscaldati con il sole, e persone che sono empie ricevono l'abbondanza della pioggia e della benedizione di Dio. Perché le cose cattive accadono agli uomini buoni, ci si domanda. Ma una domanda più pertinente dovrebbe essere: ma perché agli uomini malvagi avvengono cose buone? Perché uomini malvagi possono godere di tante cose su questa vita? Perché uomini che sono assassini, stupratori, angariatori di minori possono continuare a gioire in questa vita e non vengono distrutti immediatamente? Se il male in persone che sono tra virgolette buone, perché nessuno è buono, è un gran mistero, un mistero ancora più grande è il fatto che persone malvagie, cioè ciascuno di noi, possano avere vita e godere del bene così a lungo. Non dobbiamo meravigliarci quando un giudizio improvviso coglie una persona malvagia. Dovremmo meravigliarci tutti i giorni perché noi che siamo malvagi possiamo avere così tante buone cose, tanti buoni doni ogni giorno nella nostra vita. Quindi, per quale ragione, ecco, Dio è mostra la grandezza del suo carattere nell'essere paziente, nel donare benessere, felicità a persone che meritano solo la morte, la miseria e il dolore eterni. E la salvezza e il Vangelo sono proprio il dono e la dimostrazione della sua benevolenza. Dio dice che per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà. E questa parola qui tradotta bontà è proprio la benignità, la sua krestotes, che è lo stesso termine che troviamo in Galati 5:22, mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, dice Tito, noi abbiamo ricevuto grazia in Cristo Gesù, dice Paolo a Tito. E quindi, verso chi è paziente Dio? Dio è paziente prima di tutto nei confronti di peccatori impenitenti. Pensateci, gli uomini continuano a lanciare i loro strali contro Dio, continuano a sputare in cielo, continuano a bestemmiare Dio, continuano a infischiarsene della sua legge, continuano a dire contro la sua parola, contro Cristo, contro la verità, contro i comandamenti di Dio. Tutto quello che vogliono continuano non solo a dirlo, ma a farlo, ad agire calpestando la legge del Signore. E Dio continua a fare loro del bene. Conoscete sicuramente, ciascuno di voi ha conosciuto persone molto malvagie. E magari queste persone molto malvagie sono anche state benedette con salute, con denaro, con una bella famiglia, con quello che nella la vita riserva a molti uomini, a molte persone. Perché? Perché Dio è paziente verso peccatori impenitenti. Non si può misurare la benedizione di Dio dalla prosperità che noi abbiamo su questa terra, perché ne dovremmo dedurre che molte persone che sono empie sono benedette da Dio, se la misuriamo la benedizione con la prosperità. Invece, molto più chiaramente l'apostolo Paolo si esprime dicendo che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione. Questi vasi d'ira preparati per la perdizione sono uomini, donne, persone che se ne infischiano della morale, della legge di Dio, dei comandamenti di Dio, che prendono in giro magari e contestano coloro che si permettono di parlare da parte di Dio. Eppure queste persone continuano ad avere successo a decine di migliaia, a centinaia di migliaia, perfino a milioni li seguono e li acclamano. E io penso che, senza voler andare troppo lontano, ieri nella capitale abbiamo visto questo genere di acclamazione a una pop star che... dal punto di se dovessimo giudicarla secondo i canoni della morale cristiana, se Dio dovesse dare a questa persona quello che merita, non le dovrebbe permettere di aprire la bocca. Eppure lei ha potuto fare, io non so esattamente cosa abbia fatto, sinceramente non mi interessa neanche tanto, comunque di certo immagino cosa è potuto accadere. Ha lanciato le sue menzogne contro la verità e contro Dio stesso, e milioni o centinaia di migliaia di persone la acclamano e l'ascoltano. Dio è paziente verso vasi d'ira, verso peccatori impenitenti. Dio è paziente verso i peccatori eletti. C'è un tempo in cui gli uomini, sebbene siano stati scelti da Dio per la salvezza, sono ancora nella ribellione, come l'apostolo Paolo. Se Dio avesse dovuto raggiungere Paolo con quello che meritava per il suo proponimento di distruggere la Chiesa, Paolo sarebbe stato fermato da Dio e gli sarebbe stato impedito di fare quello che poi farà, di dare la sua vita per la causa del cristianesimo. È stato paziente Dio nel sopportare le minacce e le stragi e le azioni malvagie che Paolo ha compiuto nei confronti del popolo del Signore. Pensate, Cristo, quando si presenta a Paolo, gli dice: Paolo, Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ogni schiaffo, ogni battitura che Paolo dava a uno dei discepoli di Cristo era come se la ricevesse Cristo stesso. Ogni persona che Paolo metteva in carcere o che faceva uccidere era come se Cristo stesso fosse ucciso da Paolo e incarcerato da Paolo. Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Eppure la mano di Cristo si è trattenuta dal dare a Saulo quello che meritava. È stato paziente nei confronti di un peccatore eletto, e nel momento giusto Saulo è stato fermato dalla potenza del Vangelo è trasformato. Per questa ragione noi dobbiamo essere molto cauti quando invochiamo il giudizio di Dio sugli uomini e le donne che attualmente lo offendono e lo oltraggiano. Forse avete capito che stavo parlando poco fa di Lady Gaga. Anche Lady Gaga non è al di fuori della possibilità di essere raggiunta dalla grazia di Dio. Cantavamo anni fa un inno che diceva che Cristo può salvare il più perverso e renderlo un esempio di virtù. E per questa ragione Dio è paziente verso peccatori che sono impenitenti, alcuni dei quali sono e saranno salvati da Dio, nonostante la loro vita immorale e molte volte vissuta in aperta inimicizia nei confronti di Dio. Dio è paziente anche nei confronti di eletti che sono dei peccatori. È paziente, in altri termini, anche verso di voi e verso di me, che pur essendo figli suoi continuiamo a peccare, e a volte continuiamo a peccare gravemente. Le nostre lamentele, la nostra pigrizia, la nostra insoddisfazione, le nostre paure, la nostra mancanza di fede, la nostra incredulità, spesse volte la nostra immoralità, perfino. Sono degli oltraggi ancora più gravi rispetto a quelli che vengono compiuti da persone che non conoscono Dio o che non hanno mai sentito predicare la parola di Dio o che non hanno mai gustato la grazia di Dio e la bontà di Dio. Eppure Dio continua ad essere paziente anche con te, anche con me, perché Dio è paziente. Dio è paziente, come lo è stato con Pietro quando ha rinnegato per 3 volte il Signore Gesù Cristo. Dio è paziente verso peccatori impenitenti, verso peccatori eletti, verso eletti peccatori, e la sua pazienza e la sua benevolenza sono infinite? No, la scrittura non dice però che la pazienza e la benevolenza di Dio verso gli uomini sono infinite, perché hanno un termine. C'è un giorno in cui l'ira di Dio si manifesterà, Dio cesserà di essere benevolo verso i peccatori, Dio cesserà di essere paziente verso i peccatori. Questa è una di quelle cose che è difficile da digerire per molti nel nostro tempo. Proprio qualche giorno fa mi sono trovato a discutere con delle persone che leggono la Bibbia da molti anni, che non avevano e non hanno la comprensione del Dio della Bibbia. È possibile leggere la Bibbia per 10, per 20, per 30 anni e non capire chi è il Dio della Bibbia? Persone che facevano una netta distinzione tra il Dio della legge e il Dio del Vangelo, come se fossero due persone diverse. Il Dio della legge è il Dio che ci ha donato il Vangelo. Il Dio del Vangelo è colui che ha dato la legge. Il Dio della grazia è il Dio del giudizio. Lo stesso Dio del tempo di Noè è lo stesso Dio che giudicherà il mondo con giustizia quando ritorna, quando Cristo ritornerà. La pazienza di Dio e la sua benevolenza verso i peccatori non sono infinite, hanno un termine. Infatti la pazienza di Dio cesserà, e ciò accadrà, come già accaduto e come accade ogni volta che Dio manifesta i suoi giudizi. Egli non lo fa per impazienza o per malevolenza, ma nell'esercizio di altri suoi attributi perfetti e puri, come il suo carattere santo, la sua giustizia e la sua rettitudine. Perché Dio, oltre ad essere paziente e benigno, è anche santo, giusto e retto. E un Dio che è santo, giusto e retto deve punire il male e quindi cessare dalla sua pazienza. È la più grande manifestazione della pazienza e della benevolenza di Dio. Dove l'abbiamo noi? La più grande manifestazione della pazienza e della benevolenza di Dio, ricordatevi fratelli, l'abbiamo alla croce del Golgota. Pensateci per un istante, soffermiamoci su questo pensiero. Dov'è che vediamo che Dio è paziente, che tiene sotto controllo il suo, la sua natura, e che però lo fa manifestando la benevolenza nei confronti dei peccatori. E dov'è che noi queste virtù della benevolenza di Dio, della pazienza di Dio, le vediamo in un modo misterioso ma glorioso manifestarsi? Beh, lo vediamo alla croce. Lì è scritto che Dio ha riconciliato i due popoli sulla croce, dove fece morire la loro inimicizia, ma riconciliò anche l'umanità a se stesso. Io quando penso a Dio Padre, che dal cielo da una parte giudica e condanna il Figlio, e dall'altra parte, mediante il giudizio e la condanna del Figlio, salva altri figli, penso in un modo sicuramente molto più misero e molto, molto imperfetto ai sentimenti che provai una volta quando mio figlio si trovava nel cortile a giocare e io mi trovavo sul balcone del quarto piano dell'appartamento dove vivevo ho vissuto fino al 2003. Ricordo che mi trovavo su questo balcone e c'erano i miei figli e altri bambini che stavano giocando nel cortile. A un certo punto, mentre si rincorrevano, mio figlio cadde e proprio con la fronte andò a sbattere con lo spigolo di un cordolo di cemento e si praticamente aprì la fronte. Gli dovettero dare, non so se qualcosa come 5 o 7 punti o qualcosa di più. Uscì tanto sangue e vedendo da lassù mio figlio che sanguinava, se avessi avuto delle ali mi sarei lanciato immediatamente a soccorrerlo. Il mio istinto era di assoluta impazienza per andare in soccorso a mio figlio che stava soffrendo, ma dall'altra parte non potevo farlo perché mi sarei fatto molto male a gettarmi dal quarto piano, non avevo le ali. Allora ho volato giù per le scale per andarlo ad aiutare e portarlo all'ospedale. Eppure questo esempio mi fa pensare sempre a Dio Padre. E mentre Cristo sulla croce stava dando la sua vita per la nostra redenzione, cosa fa un padre se vede il proprio figlio accusato ingiustamente, come Cristo è stato accusato ingiustamente? Cosa fa un padre onnipotente se vede il proprio figlio giusto e santo maltrattato e ucciso? Che cosa fa se coloro che stanno facendo del male al proprio figlio non sono per nulla al di fuori della sua portata, cioè se ha tutta la potenza di distruggerli e di fermarli? Ecco, la pazienza e la benevolenza di Dio si mostrano lì alla croce nel fatto che Dio si trattenne e trattenne se stesso dal liberare o dal liberarsi dalla morte e dall'ira della croce di Gesù Cristo. Non potremo mai penetrare a fondo come sia stato possibile che alla croce l'ira di Dio da una parte, l'ira riversata sul figlio, e dall'altra parte la pazienza di Dio nel sopportare che dei peccatori facessero del male al figlio. La giustizia di Dio da una parte nel giudicare giustamente il peccato, ma anche la misericordia di Dio nel fare in modo che il peccato potesse essere perdonato. La rettitudine di Dio e la santità di Dio allo stesso tempo manifestati lì alla croce. Pensate, Dio era paziente, ma anche allo stesso tempo manifestava la sua ira mentre Cristo moriva. Dio manifesta la sua giustizia, ma anche la sua misericordia, la sua rettitudine e la sua santità. Allo stesso tempo, lì sulla croce di Cristo, allo stesso tempo la croce è l'onore di Dio e l'infamia di Dio, perché Cristo, che è Dio fatto uomo, subisce l'infamia, la vergogna del peccato. Per questo la croce è il più luminoso mistero della nostra salvezza, il più luminoso mistero della nostra salvezza. Ed è lì alla croce che noi vediamo come la pazienza e la benignità di Dio siano stati manifestati per noi. Fratelli, il cristianesimo è la croce. Il cristianesimo è l'opera di Cristo. Il cristianesimo è Cristo. Dio quindi è paziente ed è benevolo. E noi dobbiamo essere, o siamo creati in Cristo a sua immagine, perché la pazienza e la benevolenza devono essere presenti nelle persone redenti. Noi abbiamo il dovere di essere pazienti e benevolenti. Se Dio è paziente e benevolente, se Dio mediante il suo Spirito ci rende pazienti e benevolenti, guai a noi se, essendo in comunione con Dio e con Cristo, se possedendo lo Spirito, non siamo pazienti e benevolenti. La pazienza e la benevolenza è un dovere dei cristiani. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Pazienti. Dobbiamo essere pazienti e benevolenti. Potrei trovare tantissimi riferimenti biblici, ma verso chi e quali sono gli ambiti della nostra pazienza e della nostra benevolenza? Bene, prima di tutto dobbiamo essere pazienti nei confronti di chi sbaglia nei nostri confronti, verso di noi. Lo ripeto, se siamo cristiani, se siamo stati fatti oggetto della misericordia di Dio, se speriamo di essere perdonati, se affermiamo di essere stati perdonati, dobbiamo essere pazienti nei confronti di chi ci offende, di chi ci è debitore. Vi ricordate la storia del servo spietato? In Matteo al capitolo 18 c'è questo episodio. Gesù racconta a proposito del perdono dalle offese. Vi ricordate quell'uomo che aveva un grande debito nei confronti del suo Signore e chiese misericordia, gli disse: abbi pazienza, ti pagherò tutto. E il Signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare, gli condonò il debito. E più avanti leggiamo che quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, una miseria in confronto del suo stesso debito nei confronti del suo padrone, e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, abbi pazienza con me, io so che ti devo delle cose. In altri termini, so che ti ho offeso, ma abbi pazienza con me. Trattieni la tua forza e la tua giustizia e io ti pagherò. Ma quello non ne volle sapere. Sapete come è andata a finire la storia, no? Sapete come è andata a finire la storia? E Gesù commenta che chi non è misericordioso sarà condannato. Il suo signore adirato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che doveva. Così farà il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Verso chi dobbiamo essere pazienti? Verso chi ci offende. Noi siamo molto bravi a dire no, noi dobbiamo essere pazienti verso tutti gli uomini. No, verso chi ci offende, verso chi sbaglia verso di noi, verso chi ci è debitore. Rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E che se non c'è questo, non c'è cristianesimo. Possiamo riempirci la bocca di mille cose, ma non c'è cristianesimo, non c'è verità in noi. Dobbiamo essere pazienti come Dio è paziente verso chi ci offende, chi sbaglia verso di noi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti con tutti. Prima Tessalonicesi 5:14, ad essere pazienti con tutti. Il servo del Signore non deve litigare, ma essere mite con tutti, capaci di insegnare paziente. Vi assicuro, non si può fare il pastore se non avete la virtù della pazienza. Dobbiamo essere pazienti nei confronti nelle circostanze provvidenziali. Molte volte ci succedono nella vita delle cose che non vorremmo, che non ci aspetteremmo. Siamo afflitti, però se siamo afflitti, diceva l'apostolo Paolo, è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. Ci sono delle cose che sono al di fuori del nostro controllo, anche quelle dobbiamo sopportare con pazienza. Dobbiamo imparare a sopportare le circostanze provvidenziali, sapendo che ogni cosa è ordinata da Dio per il nostro bene. Io ho pazientemente aspettato il Signore. Dobbiamo essere pazienti fino all'intervento di Dio. Molte volte ci poniamo tante domande rispetto al perché accadono certe cose, fino a quando le cose non cambieranno. Sapete qual è l'esortazione che la parola del Signore rivolge a ciascuno di noi? Non soltanto ai cristiani del primo secolo, non soltanto quelli che venivano mandati in pasto alle belve feroci o bruciati vivi o cose di questo genere. Lo dice a ciascuno di noi: siate pazienti fino alla venuta di Cristo. Ce lo ricordiamo? Che la nostra chiamata è quello di attendere il ritorno di Gesù. Gesù ritornerà in questo mondo affinché tutto sia trasformato, affinché il male sia estirpato, affinché la bellezza della natura sia restaurata al suo originario splendore. Gesù ritornerà, gli empi saranno distrutti, il male sarà distrutto. Questo mondo diventerà in modo straordinario il teatro della gloria di Dio. E quando tutto questo noi non lo vediamo, dobbiamo imparare ad avere pazienza. Aspettate pazientemente il ritorno di Cristo. A questo siamo stati chiamati, ad attendere, ad aspettare con pazienza il ritorno di Cristo. E dobbiamo essere, non dobbiamo diventare pigri nel frattempo. Questa è una grande tentazione. Quando vediamo che il male non si debella, che le nostre azioni non hanno risultato, spesse volte quello che succede è che diventiamo pigri, che perdiamo la fiducia che veramente le cose possano cambiare. E guardate cosa scrive l'apostolo, lo scrittore agli Ebrei, nell'epistola agli Ebrei, capitolo 6, il versetto 12: affinché non diventiate indolenti, non siate pigri, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. E poi più avanti, al capitolo 6, versetto 15 della stessa lettera, Abramo, avendo aspettato con pazienza, vide realizzarsi la promessa. La mia domanda è: a quali promesse ci stiamo attaccando della parola di Dio? C'è qualche promessa che desideriamo vedere realizzarsi? Abramo ne aveva una, quella di una progenie. Aspettò con pazienza e Dio glielo diede. Noi abbiamo la promessa del ritorno di Cristo e della piena e completa liberazione. Aspettiamo con pazienza, senza abbandonarci all'indolenza. E la benevolenza e l'attitudine e l'attività della pazienza. Essere pazienti significa essere benevolenti. Nel capitolo 23 dell'Esodo c'è un precetto che sembrerebbe strano. Dice così il Signore: se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di riconduglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Non solo se troviamo il bue o l'asino smarrito, lo dobbiamo prendere e riportarlo al padrone, quindi affrontare a faccia il nostro nemico, ma se c'è il nostro nemico che per colpa sua ha caricato in un modo eccessivo il suo animale, non dobbiamo far finta di non vederlo, ma dobbiamo avvicinarci e aiutare il nostro nemico e l'asino del nostro nemico. La benevolenza è l'aspetto attivo della pazienza. Essere pazienti con i nostri nemici, lo possiamo anche dire: ah, io sì, non gli faccio del male. Ma qui la pazienza è legata alla benevolenza, è molto più che non fare del male, è fare del bene. Ed è questo che farà sì, che farà emergere la bellezza del cristianesimo, perché la vita cristiana è sorprendentemente bella. È una persona che sopporta le offese, che resiste alle tentazioni e alle provocazioni, che rimane gioiosa e fiduciosa anche in tempi di provvidenza avversa, in ambienti sfavorevoli, che fa del bene a tutti. È una persona amabile. E concludo velocemente: noi dobbiamo diventare pazienti e benevoli. Lo ripeto, fratelli, dobbiamo diventare persone pazienti e benevoli. E come ci diventeremo? Ci diventeremo prima di tutto se siamo convinti, persuasi nell'animo, che l'impazienza e la malevolenza sono dei peccati. Che cos'è la malevolenza? È essere ostili nei confronti delle persone, avere astio, indifferenza, malanimo, inimicizia. Noi dobbiamo fare attenzione, dice lo scrittore agli Ebrei, affinché non ci sia nessuna radice velenosa che venga fuori a darci molestia, in modo che molti ne siano contagiati, vigilando che nessuno resti privo della grazia di Dio. Fino a quando noi considereremo i nostri scatti d'ira, le nostre vendette più o meno palesi, più o meno immediate o a sangue freddo, come qualcosa di caratteriale, sono fatto così, sono fatta così, come qualcosa di scusabile, qualcosa di immodificabile, perché fa parte di noi, noi non cambieremo mai. Noi non cambieremo mai, perché le persone che vanno all'inferno sono coloro che rimangono nel peccato, mentre quelle che vanno verso il cielo sono coloro che combattono contro il peccato, che non sono liberi dal peccato mai completamente, ma che lo combattono. Se vogliamo diventare pazienti e benigni, ci dobbiamo ricordare di studiare le persone che nella Bibbia sono state benigni e pazienti. Giona, per esempio, è un bel esempio di impazienza e di malevolenza nei confronti dei Niniviti, che si permise perfino dinanzi a Dio a dire: faccio bene ad arrabbiarmi così, statti zitto tu. Il buon samaritano invece è un esempio di benevolenza e di pazienza. Giobbe è un esempio imperfetto, ma di pazienza nelle circostanze avverse. Dema è un esempio di impazienza. Era uscito insieme all'apostolo Paolo seguendo la promessa della vita eterna, ma ha amato il mondo e ha lasciato il ministero, ha lasciato l'apostolo, ha lasciato la vita. Il tempo mi manca, ma si dovrebbe parlare di altri che per fede e per pazienza hanno ereditato le promesse. Ma se vogliamo diventare pazienti e benigni, dobbiamo far tesoro della disciplina del Signore, dobbiamo prendere e assumere dei buoni proponimenti. Ne leggo solo uno, di Jonathan Edwards, che ripeteva continuamente, ogni sera all'inizio e poi costantemente, ogni settimana: mi propongo di non agire mai per vendetta. Mi propongo di non adirarmi mai, nemmeno un poco, nei confronti delle creature prive di ragione. Probabilmente avrà letto la storia di Balaam, che se la pigliava con la mula e giudicando quell'atto come malvagio disse: no, non lo farò mai una cosa del genere. E poi, se vogliamo diventare benigni e pazienti, c'è un'ultima cosa che vi devo dire. Dobbiamo imparare a rialzarci dopo che cadiamo. Perché il giusto cade 7 volte e si rialza. E se ci proponiamo di essere pazienti e benigni e sappiamo di non esserlo, quando veniamo meno nella nostra pazienza e nella nostra benignità e ci abbandoniamo a una sporca vendetta, a parole malvagie, sconsiderate, perdiamo quello che diciamo noi la pazienza, che dobbiamo fare? Dobbiamo dire: vabbè, basta, non c'è niente da fare, sono fatto così, non cambierò mai? No, bisogna andare a Dio, confessare il nostro peccato, chiedere aiuto, rialzarci e ricominciare. Noi dobbiamo diventare benigni e pazienti, perché il nostro destino è quello di diventare come Cristo, che ha imparato, ci ha detto: imparate da me, che sono paziente e umile di cuore, mansueto e umile di cuore. Imparate da me, come l'apostolo Paolo diceva: io ho imparato ad essere contento in ogni circostanza. Impariamo da Dio ad agire come Dio, confidando nell'opera dello Spirito che produce in noi il volere e l'operare. Chiniamo il capo. Signore, il frutto dello Spirito in noi è pazienza e benevolenza. Oltre ad essere gioia e pace, oltre ad essere amore, oltre ad essere fedeltà, bontà, temperanza. Ti supplichiamo perciò che questa opera si completi in noi. Ti chiediamo perdono per le nostre continue cadute e anche i nostri scoraggiamenti. Fa che cadendo non rimaniamo atterrati, ma ci rialziamo per fare ciò che tu vuoi che noi facciamo. Grazie, oh Padre Celeste, per la tua buona parola, ma soprattutto grazie per il dono dello Spirito Santo, che non serve soltanto a farci parlare, ma che è potenza e forza in noi per trasformarci di giorno in giorno. Ti chiediamo, rimani con noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen.